Dios a imaginar un mundo sin guerra.
Barcelona com a ciutat oberta al món.
Il faut freiner l'élévation des températures.
If you accept the unacceptable without being angry, then there's something wrong with you.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Il sorteggio fatale a Milano. L'EMA si trasferisce da Londra ad Amsterdam. L'Agenzia Europea del Farmaco si trova comunque di fronte a due sfide. Il caro prezzo dei medicinali e i conflitti di interesse che rischiano di minare la sua credibilità. Bisogna scongiurare nuove elezioni. L'appello del presidente tedesco Steinmeier ai partiti dopo il fallimento delle trattative tra Angela Merkel, Verdi e Liberali. La lezione cilena. Al primo turno il centrosinistra nel suo complesso ha avuto il 55% dei consensi, ma è diviso in quattro partiti. Zimbabwe resta aperta la crisi, il presidente deposto Mugabe tratta con i golpisti la sua uscita di scena. Il Brasile celebra oggi la giornata dell'orgoglio nero. È un tema molto sentito dalla popolazione di origine africana che denuncia violenza e discriminazioni nei suoi confronti. Da I Love Dick a Big Little Lies, serie TV contro la violenza sulle donne. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla Germania. Dopo il fallimento della trattativa di formare una coalizione di governo con Verdi e Liberali, Angela Merkel ha fatto sapere che preferisce andare a nuove elezioni piuttosto che optare per un governo di minoranza. La cancelliera si è dichiarata disponibile a guidare il suo partito in caso di nuove elezioni. Dal mio punto di vista, ha detto, eravamo davvero agli ultimi metri, così ha commentato la nottata di ieri che ha portato alla brusca uscita di scena dell'FDP e al successivo fallimento dei colloqui. La responsabilità del fallimento è dei liberali, ha proseguito Angela Merkel, il partito di Lindner ha deciso con la sua uscita dai colloqui di dire agli elettori quello che vi abbiamo detto non vale più. La cancelliera invece ha lodato i Verdi che su molti punti si sono avvicinati alle posizioni dell'Unione. L'SPD ha fatto sapere che non vuole più sentire parlare di grossa coalizione, lo ha ribadito Martin Schulz. Il deludente risultato elettorale, ha detto, di fine settembre è stata una chiara risposta negativa dei tedeschi all'esperienza della grande coalizione SPD-CDU. Adesso tutto dipende da quello che intende fare il presidente Steinmeier. Angela Merkel ha sottolineato che il presidente ha la possibilità di stabilire il percorso verso una formazione del governo senza ricorrere all'elezione l'anno prossimo. Steinmeier ha parlato nel pomeriggio, ha fatto capire a tutti che la soluzione migliore è il dialogo e una nuova trattativa. La preoccupazione in Europa, ha detto, sarebbe grande se proprio nel paese più forte dal punto di vista economico le forze politiche non assumessero le loro responsabilità politiche.
I Parteien haben sich in der Wahl am 24.
In sostanza ha detto, mi aspetto che i partiti siano disponibili al dialogo per formare un governo in tempi vicini, tutti i partiti sono tenuti a servire il paese, chi si presenta alle elezioni per avere la responsabilità politica non può tirarsi indietro quando ce l'ha nelle sue mani, questa responsabilità non può essere semplicemente rimandata agli elettori e i partiti dovranno quindi ripensare i loro atteggiamenti, così il presidente della Germania.
Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Milano non ce l'ha fatta. L'EMA, l'Agenzia Europea per il Farmaco, che dovrà lasciare Londra per la Brexit, sarà ospitata ad Amsterdam. A deciderlo è stato il sorteggio effettuato a Bruxelles dopo che al ballottaggio finale Milano e Amsterdam avevano ricevuto gli stessi voti. Il sorteggio è avvenuto con due buste e non con la monetina, come si era detto in precedenza. Il ballottaggio tra Milano e Amsterdam era finito in parità con 13 voti a testa a causa dell'astensione della Slovacchia, ma al di là della sede dell'EMA si trova di fronte a due sfide. Sentiamo Nicoletta Dentico dalla campagna per l'accesso ai farmaci salva vita.
Per quanto riguarda un'aspirazione che forse molti di noi che si attivano e che sono impegnati per l'accesso ai farmaci essenziali, vorremmo vedere questa agenzia europea molto più attiva e molto più capace di seguire per esempio la partita che riguarda il prezzo europeo dei farmaci, no? Un impegno, diciamo, di mediazione per ottenere un regime di prezzi, soprattutto per i farmaci innovativi, per i farmaci di ultima generazione, che fosse più sostenibile, abbordabile per i governi.
E potrebbe farlo EMA, tra i suoi compiti, nelle sue facoltà?
Beh, sicuramente è un'attribuzione che nel momento in cui riesce a fare la valutazione e l'approvazione dei farmaci, la questione del prezzo dovrebbe essere anche parte, no? del pacchetto di valutazione appunto del farmaco stesso. Ne valuta scientificamente la sicurezza, l'efficacia, la validità, ma come succede anche per le agenzie nazionali, la questione del prezzo non dovrebbe essere un elemento fuori dai criteri di valutazione. Soprattutto vediamo negli ultimi tempi come l'introduzione sul mercato di farmaci come il Sovaldi contro l'epatite C, piuttosto che i farmaci antitumorali, sta portando al collasso di sistemi sanitari nazionali, dei budget sanitari, farmaceutici dei paesi che formano l'Unione Europea. Pertanto dovrebbe, a mio modo di vedere, giocare un ruolo importante per quanto riguarda proprio la mediazione e il negoziato a livello europeo, non più soltanto di paesi, con le singole aziende farmaceutiche che hanno il brevetto di un determinato farmaco e che se lo giocano, come dire, talvolta senza scrupoli. Noi vediamo dal punto di vista dei prezzi che ci sono in Olanda, per esempio, c'è una grandissima campagna che si sta mettendo in piedi, perché l'Olanda spende delle cifre esorbitanti per pochi farmaci antitumorali e per un numero sostanzialmente esiguo di pazienti, ma questo è un problema che esiste anche per l'Italia, esiste per tutti i paesi europei. Quindi se l'EMA è importante, come è importante in quanto agenzia europea del farmaco, io credo che significativo e quasi decisivo per il futuro considerare EMA come un attore che possa negoziare anche delle condizioni dei prezzi europei per i farmaci.
L'altro problema è il conflitto di interessi. Sentiamo ancora Nicoletta Dentico.
Un'altra questione importante, ma che riguarda, come dire, tutte le agenzie regolatorie in materia di farmaci, è quindi anche la Food and Drug Administration negli Stati Uniti, è il fatto che EMA trae la sua sussistenza dal fatto che presta dei servizi all'industria farmaceutica e che paga delle fees, paga delle, diciamo, delle tariffe per l'approvazione dei farmaci che sottopone a EMA. Ora, questo da un certo punto di vista è comprensibile, perché EMA fa un lavoro, presta un servizio per le industrie farmaceutiche, ma come abbiamo visto in passato e come è successo, sicuramente è stato ampiamente dimostrato anche per la Food and Drug Administration negli Stati Uniti, il fatto di vivere, di campare finanziariamente da la prestazione dei servizi pagati dalle aziende farmaceutiche espone EMA, come la Food and Drug Administration, come dire, a dei rischi. Potrebbe succedere che il rigore scientifico poi collida in qualche modo con la necessità di sopravvivenza dell'agenzia stessa. Quindi è un tema oggettivamente delicato. Con questo non voglio dire che ci sia, come dire, un rischio già realizzato per EMA, un rischio potenziale. Sicuramente è stato documentato ampiamente per la Food and Drug Administration quando nel passato, per esempio, si è ritrovata a avallare farmaci come il Vioxx in America, che poi sono stati ritirati dal mercato perché avevano grossi problemi, e perché in fondo, se tu trai il tuo sostentamento dalle aziende farmaceutiche, è difficile dopo un po' dire che non va bene.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
L'intervista che avete sentito a Nicoletta Dentico è stata realizzata da Roberto Maggioni. Andiamo in Cile con lo scrutinio dei voti già al 96%, i risultati ufficiali del primo turno delle presidenziali cilene confermano i primi dati parziali diffusi nella notte scorsa, ossia il candidato del centrodestra Sebastián Piñera con il 36,64% dei voti affronterà nel ballottaggio del prossimo 17 dicembre il suo rivale del centrosinistra Alejandro Giller, che ha ottenuto il 22,66%. La vera sorpresa della giornata resta il 20% ottenuto da Beatriz Sánchez, la candidata del Frente Amplio della sinistra, delle sinistre, che dopo aver sfiorato la possibilità di essere lei la sfidante del favorito Piñera al ballottaggio, diventa adesso la figura chiave nella trattativa in vista del secondo turno elettorale. Sentiamo Alfredo Somoza.
Ci sono stati vincitori e sconfitti come tutte le elezioni, ma il primo dato sicuramente è la frammentazione del voto. Noi eravamo abituati dalla transizione, cioè dal 1990, sostanzialmente allo scontro tra due blocchi, centrodestra e centrosinistra. In realtà questo schema era stato un po' spezzato nel 2010, quando aveva vinto per la prima volta un candidato a centrodestra, Sebastián Piñera, arrivato tra l'altro primo in questo giro, e adesso si ripete uno schema ancora forse più frammentato, nel senso che Piñera, contrariamente a quanto avevano detto i sondaggi della vigilia, si ferma alla fine al 36, quindi un risultato almeno di 7-8 punti rispetto alle previsioni. Il suo avversario, il ballottaggio, sarà Alejandro Giller, che è un giornalista radiofonico poi passato alla televisione, già senatore, massone dichiarato, sostenuto da uno schieramento che vede insieme radicali, socialisti e comunisti. Ma la novità in realtà di questa elezione sono altre, soprattutto il disastro della Democrazia Cristiana, che per la prima volta si presenta da sola e prende un misero 6%, e anche di quel candidato che nel 2010 appunto aveva preso quasi il 20% dei consensi, Marco Enrique Sominami, un ex socialista, che in questo giro va al 5%, mentre invece abbiamo le due sorprese: da un lato l'indipendente di estrema destra José Cast, che prende l'8% e che ha già deciso di sostenere Piñera al ballottaggio, ma soprattutto la grande notizia è a sinistra, con un'altra giornalista, Beatriz Sánchez. Tra l'altro Beatriz Sánchez è un volto televisivo noto in Cile, ma la sua carriera inizia e per lungo tempo sarà radiofonica. Lei tra l'altro è stata una storica collaboratrice di una radio con la quale Radio Popolare ha avuto tantissimi legami in passato, con Radio Bio Bio, che spesso ha fatto corrispondenze per Radio Popolare. C'è Beatriz Sánchez, che ha messo assieme un fronte di quasi potrebbe chiamare libertario ambientalista, nel senso che ci sono pure gli anarchici, ci sono i verdi, ci sono i pirati del Cile, ci sono gli umanisti, il partito umanista che è presente in Italia, ma in Cile in questo momento ha eletto 5 deputati, e ci sono poi alcuni settori di fuoriusciti dal partito comunista. Ecco, questo fronte, che si chiama Frente Amplio, quindi riprende un po' l'esperienza dell'Uruguay, ha preso il 20,3, quindi vicinissimo ad andare al ballottaggio al posto di Alejandro Giller. Ecco, questi sono i numeri, anche se poi quando andiamo a vedere i numeri del Parlamento la situazione è ancora diversa, perché a prescindere dal risultato del secondo turno il centrodestra avrà una maggioranza alla Camera col 46%, mentre invece il centrosinistra tradizionale che sostiene Giller avrà la maggioranza al Senato col 48%. Ecco, quindi vedremo appunto il presidente cosa sarà, e quello che è l'incognita di questo voto sarà il comportamento al secondo turno, perché le somme matematiche in Cile non funzionano come più o meno dappertutto. E nel 2010, quando Piñera aveva superato il primo turno quel 44, il suo avversario all'epoca, Frey, prendeva il 30, ma il centro-sinistra comprensivo diviso in tre era il 54%, al secondo turno invece Piniera vinse col 52%, quindi non c'era stato quell'effetto di votare contro o di, diciamo, votare il male minore rispetto alla destra per una parte dell'elettorato della sinistra. Forse questa volta sarà ancora più difficile nel 2010.
Ecco, la sinistra è andata molto frammentata a queste elezioni, che cosa si prevede?
Sono state quattro le divisioni, i gruppi che hanno raggruppato ciò che una volta era tutto insieme, con due grandi blocchi, con due partiti che hanno preso, con due leader che hanno preso meno voti. Io ritengo sarà difficile, come appunto era già successo 7 anni fa, che tutto questo voto, che sarebbe maggioranza ovviamente, che stiamo parlando dell'oltre il 55% dei voti che ha votato i candidati centro-sinistra, quindi avrebbe potuto anche vincere trovando un candidato unitario il primo turno, e sarà molto difficile che possa ricompattarsi, soprattutto perché le due maggiori formazioni, cioè quella di Guier al 22, quella che va al ballottaggio, troverà alla sua sinistra, o che dovrà chiedere l'appoggio a sinistra, alla formazione di Beatriz Sánchez, che è nata proprio dalla rottura con quella sinistra storica cilena. Quindi sono partiti che non hanno da tempo e non condividono più un progetto dei paesi, che fanno molta fatica a identificarsi, e poi all'interno di quel voto della Sánchez ci sono molti settori che non voterebbero mai per un candidato socialista, come appunto tutto il mondo dell'ambientalismo o dell'anarchia in Cile. Quindi diciamo che il risultato comunque resta aperto, perché appunto Piñera non è andato bene come si poteva pensare. Nella somma matematica, con i voti della estrema destra che senz'altro andranno a lui, ancora gli mancano 4-5 punti per vincere. In Cile difficilmente scenderà molto il quorum, che è stato circa l'80% al secondo turno, quindi ecco, tutto passerà sulle scelte che faranno gli elettori di quelle forze minori del centro-sinistra.
Le rôle de l'écrivain du même coup. Ne se sépare pas de te voir ici.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare. Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Andiamo in Zimbabwe. Ieri a sorpresa, in un discorso televisivo, Robert Mugabe non si è dimesso come volevano, come avevano preteso i generali golpisti, quindi resta aperta la crisi. In questo momento ci sono due notizie: qualcuno dice che sta trattando con i golpisti la sua uscita di scena, e la seconda opzione è un impeachment. Sentiamo Raffaele Masto.
Le dimissioni di Mugabe, o almeno il suo impeachment, o almeno un ordine del tribunale che lo accusi di usurpazione del potere e gli imponga di uscire di scena, sono essenziali per il gruppo di militari che ha voluto accelerare la successione al potere in Zimbabwe. Senza, l'Unione Africana, che non può approvare un golpe, sarebbe obbligata a non riconoscere il nuovo regime. Invece, la cricca di militari che ha preso il potere ha assolutamente bisogno che sul paese cali il silenzio e la legittimità internazionale per poter continuare a fare affari su un paese ridotto ormai alla fame, in preda ad una crisi economica disastrosa e senza sbocchi. Al di là del modo in cui si concluderà dunque questa vicenda, soprattutto per la sua età, ma soprattutto è fuori gioco la moglie Grace, 52 anni, che nella sceneggiata di questi giorni è stata completamente assente e che era il vero obiettivo dei golpisti, che temevano, come voleva il marito, che lei prendesse il potere. I vincitori sono senza dubbio la cricca di militari che ha sostenuto Mugabe fino ad oggi e che si sono arricchiti come e forse più di lui. Sono una vera e propria banda di gangster. Il capo dell'esercito, Costantino Chiweke, il vicepresidente Emmerson Mnangagwa, il capo dei veterani di guerra, Mnangagwa. Questi gli uomini che per Mugabe hanno fatto il lavoro sporco da quando il vecchio presidente è al potere. Altri attori di questa sceneggiata sono Grace Mugabe, il vero obiettivo del colpe, come abbiamo detto. Lei ha conti milionari a Singapore e ha speso, con grande disinvoltura, denaro dello Stato per propri interessi personali. Altro attore è il popolo dello Zimbabwe. In questi giorni è stato l'attore meno apparso in scena, quasi nemmeno una comparsa. Eppure le vicende di queste ore vengono pagate soprattutto dai circa 16 milioni di abitanti di questo povero paese.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Andiamo in Brasile, oggi si celebra la giornata dell'orgoglio nero. Sentiamo Sara Milanese.
È ricordato come Zumbi dos Palmares, fu l'ultimo leader del Quilombo dos Palmares, vicino al Pernambuco, nel nord-est del Brasile. I Quilombos erano le comunità fondate dagli schiavi neri che erano riusciti a sfuggire alle fazendas o dalle prigioni brasiliane. Il Quilombo dos Palmares resistette per 67 anni agli attacchi dei coloni portoghesi prima di venire distrutto nel 1694. Zumbi dos Palmares morì un anno dopo in un'imboscata e da allora è il simbolo della resistenza negra in Brasile. Per questo nel giorno della sua morte, il 20 di novembre, si celebra il giorno della consciência negra. Una ricorrenza che, a quasi 130 anni dall'abolizione della schiavitù, ha ancora bisogno di essere celebrata. Gli afrodiscendenti brasiliani sono infatti vittime di pregiudizi e di discriminazioni. Nel Brasile di oggi, su 10 persone assassinate, 7 hanno la pelle nera. Gli afrodiscendenti hanno 12 volte più probabilità di essere uccisi rispetto agli altri brasiliani. Ogni 23 minuti viene uccisa una persona dalla pelle nera fra i 15 e i 29 anni. In un anno perdono quindi la vita 23.000 giovani. Il tasso di omicidi di cittadini neri del Brasile, dove più della metà della popolazione è di discendenza africana, è aumentato del 18% dal 2005 al 2015, mentre tra i bianchi è diminuito del 12%. Questi dati sono stati presentati dall'Ufficio brasiliano dell'ONU in occasione del lancio, lo scorso 7 novembre, della campagna Vidas Negras, Vite Nere, un'iniziativa che rientra tra quelle della decade internazionale che le Nazioni Unite stanno dedicando agli afrodescendenti in tutto il mondo e che è iniziata nel 2015. La campagna Vidas Negras chiede la fine delle violenze contro i giovani di origine africana e combatte il razzismo. I movimenti neri brasiliani da anni affermano che quello in atto contro i giovani afrodiscendenti è un vero e proprio genocidio che mira a cancellare anche la cultura di origine africana. Per capire questa denuncia, alle uccisioni sommarie per mano della polizia di giovani neri si devono sommare gli ostacoli che gli afro devono affrontare per avere accesso all'istruzione superiore e ai servizi sanitari. Si deve aggiungere il fatto che, con poche eccezioni, i neri occupano soprattutto le fasce più povere della società e sono impiegati nei lavori meno retribuiti. Le carceri sono piene di giovani afrodiscendenti che la società non considera vittime ma potenziali criminali. Più dell'80% dei brasiliani è favorevole ad abbassare l'età della responsabilità penale da 18 a 16 anni. La criminalizzazione dei minori poveri e neri è parte integrante del piano di controllo sociale della polizia. La repressione è l'unica arma messa in campo per contenere la criminalità. L'idea che per cambiare veramente le cose si debbano migliorare le condizioni di vita delle classi più povere, in prevalenza di origine africana, non viene presa in considerazione. Anzi, nel 2016 un emendamento costituzionale ha posto un limite alla spesa pubblica, già in calo di anno in anno. Questa decisione, legata anche alla recessione e alla crisi politica e istituzionale, influisce direttamente sul peggioramento degli indicatori sociali e sta aumentando disuguaglianze e divario sociale. L'aumento della criminalità è una diretta conseguenza.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Infine la rubrica Serie TV, oggi quelli che sono in prima linea contro la violenza sulle donne. E prima di sentire Alice Cucchetti di Film TV, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
La giornata internazionale contro la violenza sulle donne si avvicina e il domino di rivelazioni sulle molestie sessuali endemiche del sistema hollywoodiano non accenna ad arrestarsi. Non è solo una questione di genere, come dimostra il caso Kevin Spacey, quanto di abuso di potere, e nel caso della situazione femminile le due cose sono intrinsecamente collegate. I numeri raccontano lo squilibrio più di mille parole. Il 93% dei film americani nel 2016 è stato diretto da uomini e solo il 17% delle professionalità, sceneggiatura, produzione, montaggio, fotografia, è stato occupato da donne. Ci piace pensare che un'uguaglianza maggiore dietro le macchine da presa restituirebbe uno schermo più vicino alla realtà. E infatti negli ultimi anni, con il moltiplicarsi delle serie a produzione, per così dire, indipendente, il dibattito sulla condizione femminile è passato anche in TV. Soprattutto in questo 2017, ben prima dell'esplosione del caso Weinstein, l'autrice Lina Dunham ha dedicato un'intera puntata della sua serie Girls alla messa in scena del complesso e manipolatorio rapporto tra una giovane scrittrice alle prime armi e un grande scrittore ricco e affermato. La comedian Tig Notaro, nel suo show One Mississippi, ha denunciato il comportamento scorretto di Louis C.K., noto a tutti nell'ambiente e recentemente ammesso da C.K. stesso, dopo una documentata inchiesta del New York Times. Una delle serie più deliziosamente femministe dell'anno, I Love Dick, disponibile come One Mississippi sul servizio streaming Amazon Prime Video, è una lunga riflessione sulla difficoltà per un'artista donna di emanciparsi da un contesto che la vede come oggetto e mai come soggetto creativo. Ma anche serie meno di nicchia quest'anno hanno lavorato per portare alla luce aspetti spesso taciuti dell'abuso. Per esempio la premiatissima Big Little Lies con Nicole Kidman, che ha raccontato in modo estremamente verosimile le dinamiche della violenza domestica. O la Chiacchierata 13, dramma per adolescenti che, oltre a parlare di bullismo, ha rappresentato in modo crudo e diretto come il discrimine del consenso spesso non passi da un sì o da un no. Ci auguriamo il prossimo 25 novembre di sfogliare finalmente statistiche più incoraggianti.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.